Allora, oggi la Chiesa celebra la giornata della parola di Dio. Quando nel Concilio Vaticano II si fece la Costituzione Dei Verbum, si disse che i cristiani dovevano imparare a conoscere la parola di Dio. Cos'era successo? Era successo che con la riforma protestante i protestanti cominciarono a sottoporre la parola di Dio alla privata interpretazione, cioè io la leggo, per me va così, poi l'altro dice beh, per me è così. Infatti, nella Chiesa Cattolica si dice che la parola di Dio non può essere sottomessa a privata interpretazione. Noi leggiamo la parola nell'assemblea alla luce dell'insegnamento dei padri. Quindi già vedete che siamo fuori dalla linea dominante che parla del patriarcato, quindi non va bene, ognuno la legge per cavoli suoi. Adesso i dioniani hanno fatto un testo della Bibbia LGBT, non so, poi un altro la farà, la Bibbia degli erboristi, ognuno ci scrive su quello che gli pare. Allora, nella nostra parrocchia la parola di Dio è uno dei pilastri della vita cristiana. Ai bambini di quinta, ammesso che ci sia qualcuno di quinta qui, c'è qualcuno di quinta elementare in questo momento? Sì, qualcuno l'ho riconosciuto, fa il furbo, certo, benissimo, giù le mani. Ai bambini di quinta elementare noi trasmettiamo la storia della salvezza con la Bibbia. Perché? Perché nella storia della salvezza c'è la nostra storia. In questa storia noi ci possiamo specchiare e trarre dalla parola di Dio una luce che illumina la nostra esperienza esistenziale, la nostra vita. Lampada sui miei passi è la tua parola, dicono i salmi. Quindi è una luce. Allora, la prima lettura di oggi è una lampada sui nostri passi, la storia di Giona. Sapete chi era Giona? Niente, zero. Sapete chi sono i Maneskin? Bene, ve ne andate tutti all'inferno. Cari, perché Giona è la risposta al nostro dramma esistenziale. I Maneskin sono degli sfigati. Ma proprio su questo non ci piove. Allora, Giona è un ebreo praticante, pieno della consapevolezza della sua dignità che ha ricevuto nascendo da una madre ebrea, e per un ebreo praticante consapevole della propria dignità, il resto sono spazzatura. E lui ha il suo bel progetto. E cosa fa il Signore? Il Signore invece ce n'è un altro. Guarda un po', è la storia della nostra vita. Io avevo un bel progetto, il mio matrimonio col sottofondo musicale, quello là, il marito gentile, la moglie capace di fare da mangiare, invece scopre che non sa fare il cacchio. Cioè, che cominciano, questo è il mio progetto, e la realtà comincia a essere diversa. Allora, Giona, che è un ebreo e dice io sono chiamato per il popolo di Israele, il Signore lo chiama e gli dice alzati. Guardate che già la parola alzati ne vuol dire tante di cose, no? A noi ci hanno detto alzati, no, ci ha detto state seduti, chiusi a chiave, pigliatevi un bel divano e non rompete le scatole, ci pensiamo noi, vi mandiamo col delivery il food. pensate, delivery, food, poi scopri che cosa c'è nel food, non vi dico cosa c'è nel food, immaginatelo voi. Sapete benissimo, o se non lo sapete, noi ce lo dobbiamo dire, perché noi non siamo gente che vive nella iperuranio, viviamo la vita di ogni giorno. Andatevi a leggere la Didache, nei primi capitoli si dice che i cristiani non hanno delle divise particolari, non hanno dei menù speciali, mangiano quello che mangiano i popoli dove vivono, si vestono come gli altri, ma c'è una differenza. Le scelte della vita fanno la differenza e spesso sono scelte che vanno contro la maggioranza, non perché siamo contro la maggioranza, ma perché la maggioranza gli interessano altre cose che per noi non sono fondamentali. Allora, Giona riceve questo comando: tu adesso ti alzi e vai a Ninive, la grande città. Ninive è una città pagana, molto lontana da dove vive Giona, e soprattutto sono pagani. E secondo te io vado in mezzo ai pagani a predicare, che non conoscono neanche Dio? Per cui Giona non aderisce al comando del Signore, si alza, ma non per andare a Ninive, per andare dall'altra parte. Cioè lui se ne va via da quel progetto che il Signore ha nel suo pensiero e al quale Giona è indispensabile perché si compie. Per cui Giona si imbarca, va lì a Giaffa, c'è il porto, salta su una barca. Ragazzi, tempo bellissimo, quando voi andate in Liguria, no? Dice, come sta in Liguria? Ah, bellissimo, la temperatura va molto bene. Cioè, ecco, lì si imbarca, tutto va bene, il tempo non dà nessun presagio di tempesta, ma quando Giove salta sulla barca e la barca prende il largo, si scatena una tempesta. Il vento soffiava, la pioggia cadeva. Voi non siete stati bambini qui, ma chi è stato bambino lo sa, che se non lo sapete, ragazzi, sono cose acide. Il vento soffiava, la pioggia? È la storia di Pierino. E Pierino ha costruito la sua casa sulla sabbia. Il vento soffiava, la pioggia cadeva e la sua casa sprofondava. Ha voglia far catechismo, non impariamo neanche questo qui. La sua casa sprofondava. Allora si scatena una tempesta incredibile. Perché? Perché noi non siamo monadi isolate, cioè non senza nessun collegamento nel mondo, per cui le mie scelte sono mie personali. Dicevano alcuni anni fa alcuni che una parte riproduttiva era sua e la gestiva lui, lei. No, non è così. Non è così. Noi siamo legati. Se non altro perché proveniamo da un'unica umanità. Noi siamo figli del medesimo padre, che sono Adamo ed Eva, in modo metaforico, se volete. Si chiamavano Adamo ed Eva prima, non lo so, sicuramente veniamo da un unico ceppo, da qualcuno che il Signore ha scelto. Non voglio approfondire la questione, ma mi interessa arrivare al punto che la volontà di Giona, che va contro la volontà di Dio, va contro il suo essere nella creazione, per cui è come quando fanno un trapianto di organi e chi subisce il trapianto deve prendere delle medicine che impediscono l'espulsione di questo organo che non appartiene a quel corpo. Così Giona è andato contro la volontà di Dio e il mare si ribella. Guardate che questa è una catechesi profonda sul perché noi stiamo male. Noi perché stiamo male? Perché intorno a noi c'è così tanto disagio? Interrogati se stai facendo la volontà di Dio o la tua volontà. Perché molto spesso la volontà di Dio va in direzione ostinata e contraria alla tua. Per cui la domanda che io dico sempre ai ragazzi che stanno crescendo e fanno le scelte che dovrebbero decidere la loro esistenza, la prima cosa che tu ti devi chiedere davanti al Signore nella preghiera è: Signore, che cosa vuoi che io faccia? Qual è il tuo disegno su di me? Le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Quindi Giona cosa ha fatto? L'importante è fare come vuole lui. C'è una tempesta davanti, la barca faceva boom. Avete mai visto quelle scene su YouTube delle barche in tempesta? Andatevelo a vedere. Plum, giù. Allora il Giona, che è un furbastro, dove si è andato a ficcare? Sotto, nella pancia della nave, nella parte più bassa, dove si sente meno il rollio. Allora, intanto quelli che sono sulla barca hanno buttato giù le valigie, le botti, tutto, perché sta per affondare la nave. A un certo punto uno dei marinai, sapete che i marinai sono superstiziosi, perché? Perché sono quelli che affrontano il mare. Il mare è qualcosa di imprevedibile. I marinai, ho detto, voi vi fate i tatuaggetti perché vanno di moda, non valgono un cacchio quei tatuaggetti lì. I tatuaggi dei marinai erano dei segni per difendersi dalla battaglia contro il destino. Uno saliva sulla barca, non sapeva se tornava. I marinai vanno verso luoghi sconosciuti. Allora, dicono, qui c'è qualcuno che va contro le divinità, perché noi conosciamo il mare, oggi non poteva esserci la tempesta. E allora sentono e contano quelli che sono nella nave e dicono, ma non manca uno? Sì, manca Giona. Allora vanno a cercare, era lì che dormiva lui bello. Se la guerra, stanno facendo questa guerra allucinante tra la Russia e l'Ucraina, stanno massacrando migliaia di persone secondo le loro ragioni, gli altri e poi quelli prima hanno ammazzato altri. L'importante è che non colpisca me la vita, eh? Not in my backyard, no? Si dice, no, che non sia nel mio giardino dietro la casa. L'importante, finché non viene nel mio recinto, sto benissimo. Allora beccano Giona, vieni un po' qua, qui c'è qualcuno che va contro la volontà di Dio. Allora prendono una scatola di fiammiferi, uno l'accorciano e poi fanno, tira su il tuo fiammifero, tac, Monica, tira su il fiammifero. Porca miseria, Giona c'ha quello più corto. Ma dicono, sei tu, cosa stai facendo? Dice, fratelli, sì, che questi qua chi erano? Sto andando contro la volontà di Dio. Se volete salvarvi, vi dovete prendere e buttare nel mare. E così fanno. Prendono Giona, lo butto nel mare, bonaccia. Addirittura viene fuori il sole, 19 gradi, una roba bellissima. E cosa fa Giona? Quelli che hanno fatto la prima media dovrebbero saperlo. Però c'era tutto il periodo del lockdown, c'è stato un po', sono 3 anni che non riusciamo a fare un cacchio in oratorio perché uno c'ha le emorroidi, quell'altro c'ha la cioè qui non si riesce mai ad avere un programma. E anche ieri al catechismo c'erano 2 bambini, dove sono? Sono tutti ammalati, dovete farvi gli anticorpi, dovete cominciare a mangiare la terra del vaso come abbiamo fatto noi quando eravamo bambini. Allora, Giona viene buttato in mare e viene un grande pesce che se lo mangia. Tu che sei un pescatore, stai attento ai pesci grandi. Un grande pesce Ma Giona era così una testa di legno che neanche il pesce lo vuole. Il terzo giorno lo vomitò. Piripipi. Giona nella balena. Non sapete neanche questa. Ragazzi, siete da riformare. Avete avuto un'infanzia infelice. Giona nella balena. Lo sai tu, Giona nella balena? Allora, ma anche quelli dietro sto facendo la domanda. Avete avuto un'infanzia infelice. Allora, dopo tre giorni, ma tu pensa un po', dopo tre giorni, e cosa fa Giona? Arriva pluf, no. E obtorto collo si dice, cioè, no, io ci voglio andare, non ci voglio andare. Mario, certe volte mi fai venire in mente Giona. Non ci voglio andare, non ci voglio andare, e ci va, perché quando non fa la volontà di Dio succedono dei disastri, quindi vabbè, ci vado. Arriva Ninive dopo tutta la strada che ha fatto. Immaginatevi come ha predicato. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Anzi, lo diceva in bassa voce: ancora 40 giorni. Perché dice: tanto cosa vuoi che capiscono questi pagani? Ma quei pagani lì mica erano scemi. Come fa uno a venire da chissà dove a venirci a dire che sta per succedere una catastrofe a motivo dei nostri peccati? Allora cosa fanno quelli di Ninive? Si convertono, si vestono di sacco, anche il cane, pensate, io vedo che vanno in giro i cani col cappotto di pelliccia, vanno dalla pellicciaia, e dicono: guarda come sta bene il cane con la pelliccia, ma non c'ha la sua, no, ma quella lì è sintetica, no? Quindi, con la pelliccia sintetica, contentissimi. Tutti vengono vestiti di sacco, anche gli animali, tutti penitenza, tutti digiuno. E allora Dio, vedendo il desiderio di conversione di quelli di Ninive, li salva. E poi andatevi a leggere il libro di Giona, non è tanto lungo, si legge in 3 minuti. Quando andate in bagno, invece di leggere, c'è ancora Novella 2000, non so. Leggetevi il libro di Giotto. Beh, morale, Giona è mica contento, sapete? Non è mica giusto che quelli là siano convertiti. Non è mica giusto, perché noi siamo il popolo eletto, e quelli lì chi sono? Non capiva niente Giona. Il libro di Giona segna una presa di coscienza da parte di Israele che Dio ha preparato tutti gli uomini alla salvezza. Ma per fare questo ha bisogno di noi. Tu guarda, un Dio così potente che ha bisogno che gli uomini rendano possibile la parola di Dio, perché Dio è parola. C'è bisogno di qualcuno che ci metta le scarpe, i piedi, la fatica, il tempo, e arriviamo al Vangelo. Gesù passa, ha saputo la notizia che Giovanni Battista è stato ucciso da Erode, poi bisognerà vedere com'è successo, e dice: il tempo è compiuto, cioè non c'è più tempo. Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Ora, fratelli, io non so dove vivete, cosa leggete, dove cercate di farvi un pensiero, ma se non è questo il tempo compiuto, quando? Questa massa di delinquenti che ci dominano a Davos hanno già pensato come dovremo vivere tra 10 anni, già tutto preorganizzato. Perché? Perché loro sono gli illuminati. State attenti, fratelli, perché nella storia ci sono sempre stati alcuni che si ritenevano illuminati. Tra questi, alcuni che hanno deciso per tutti gli altri di far fuori Gesù Cristo. Cioè, loro la sanno, voi non sapete niente. Soprattutto perché pensano di sapere, perché hanno il potere economico. E allora dove va il Signore a raccogliere i profeti, quelli che devono aiutare questa generazione a salvarsi? Perché Dio non vuole che l'uomo si perda, vuole che l'uomo trovi la sua strada, vuole che l'uomo si salvi. Da che cosa, fratelli? Ma della cosa più terribile che ci domina e ci tiene schiacciati, la paura della morte. Ah, ma io non ho paura della morte. Ah, sì? E com'è successo che quando hai scoperto che tuo marito ti ha tradito sei morto? Com'è che è successo che quando hai scoperto che tuo figlio ti ha detto un mucchio di balle sei morto? Quante volte siamo già morti noi? Queste esperienze di morte tu le vuoi ripetere? Spero di no, perché sennò sei da ricoverare. Quindi lui è venuto a salvarci dalla morte. Ma come possiamo salvarci dalla morte? Obbedendo alla sua volontà. Ecco perché questi poveri pescatori di Galilea è andato a cercare gli apostoli non alla facoltà teologica di Gerusalemme, è andato sul lago di Galilea a chiamare i poveri, i pescatori. Chi sono i pescatori? Quelli che vivono nella precarietà. Che quando tu metti la barca nel lago, tu non lo sai se troverai i pesci. Tutta notte, già Gesù nel Vangelo ci sono alcuni episodi in cui dice: avete pescato qualcosa? Non abbiamo pescato niente tutta notte. Quindi torni a casa, cosa c'è da mangiare oggi? Niente. La precarietà va a cercare degli uomini che conoscono la precarietà. Perché? Perché non confidino più nelle loro capacità. Perché tu puoi essere il più capace che vuoi, ma se non ci sono i pesci, non li peschi. Allora c'è qualcosa di più importante che viene prima delle tue capacità. E che cos'è? L'amore del Signore per te. Ci sono persone che quando hanno incontrato Cristo hanno cambiato mestiere, perché quel lavoro che facevano era la negazione del Vangelo che professavano. Per cui chi ruba non rubi più, chi spaccia droga non spacci più, perché tu sei chiamato a qualcos'altro. Io non posso credere che in quel gruppo, in quella accozzaglia di personaggi che si ritrovano sulle montagne, ci siano dei cristiani. Non ci credo, assolutamente, perché avrebbero il coraggio di dire la verità e opererebbero per la pace in tutti i modi, andando a fare da scudo loro. Voglio vedere se ne portiamo 50 di quelli là che erano seduti sui tavoli lì sul fronte, hanno il coraggio di bombardare. Portiamoli a Gaza, vediamo se quelli hanno coraggio di bombardare. Forse i mandanti sono loro. Allora, fratelli, questa parola è per noi. Perché guardate che la chiamata non sei tu che la scegli, è Dio che ha mandato suo figlio Gesù Cristo a chiamarti. E perché sta chiamando te? Perché tu hai una apertura del cuore che altri non hanno. Non perché sei bravo, perché hai una storia che ti ha fatto fare dei fallimenti, sicuramente, fratello. Perciò tu non puoi stare qui a ascoltare la parola di Dio, non ti dice niente. I poveri possono ascoltare. Dice uno dei nostri canti: il Signore mi ha aperto l'orecchio. Come si fa ad aprire l'orecchio? Ci vuole una ferita. Qual è la tua ferita? Tutti noi qui abbiamo ferite profonde, il tuo matrimonio, la tua storia affettiva, la tua storia personale, un lutto, una malattia, la tua solitudine. Ognuno di noi ha questa ferita. Perché? Perché tu possa ascoltare. Tu possa ascoltare. Che cosa? Dio che ti chiama in Gesù Cristo e ti dice: vieni dietro a me, ti farò diventare pescatore di uomini. Cioè tu stai facendo un lavoro per portare a casa dei pesci, ma noi dobbiamo portare a casa, alla vera casa, la nostra generazione, i nostri fratelli, che stanno perdendo tempo e vita dietro cose che non servono a niente. Io perché mi incacchio quando voi ragazzi più grandi perdete del tempo andando a bere, a ubriacarvi? Perché quel tempo lì lo state sottraendo alla vostra intelligenza e al bisogno di giustizia di questo mondo. Questo è un peccato grave, fratelli. Il Signore non guarda l'aspetto morale, ma guarda la tua lucidità. Perché devi essere sbronzo? Ricordo sempre che Tolstoi scrisse in un libello che aumentando il potere in Russia aumentava il consumo di alcol. Per cui lo zar era ubriaco fradicio dalla mattina alla sera. Quello che doveva decidere le sorti di un popolo. E ognuno è responsabile della sua vita. Il tempo è brevissimo, non c'è più tempo. Quelli hanno già scritto l'agenda. Ma ragazzi, svegliamoci. C'è tutto un programma che stanno realizzando. E non è certo per il nostro bene. Io mi chiedo come possono dire che verrà un'altra epidemia, sarà 10 volte peggiore di quella. Ma com'è? Ma perché la metti in giro te? Ma sei scemo? Ma voi come fate a credere a certe scemenze? Noi dobbiamo riprendere in mano la nostra vita alla luce della parola di Dio, che è lampada e garanzia di libertà, in Cristo, in una comunità viva. Viva, che non ha paura di essere perseguitata per amore al Vangelo, che è via, verità e vita, cioè Gesù Cristo. E loro lasciano tutto, fratelli, perché loro sapevano cos'era la precarietà, ma a un certo punto capiscono che non possono più fare affidamento su quelle cose, la barca, le reti, il padre. Loro sono stati chiamati perché sanno che cos'è il dolore, la sofferenza, e Dio ha bisogno di quei pescatori, così come il Signore ha bisogno di noi, ognuno nella sua storia concreta. Casa tua a fare dei sughi e vai in paradiso, se li hai fatti buoni, se no devi all'inferno. Cioè, ognuno nella sua storia. Tu sei un insegnante, fai la battaglia. Non bisogna abbandonare i posti dove il Signore ci ha messi. Dobbiamo stare lì, in una rete in cui ci sosteniamo. Capito? Abbiamo bisogno di imprenditori cristiani, cioè di gente che ha incontrato il Signore, che vuole il bene veramente, non il suo bene. Allora la salviamo questa generazione. I nostri ragazzi si sveglieranno, ma come fanno ad essere addormentati? Vi vedono sempre lì sul divano che fate dei pisoli. Allora, cari fratelli, spero che sentiate questa urgenza. E dice qua la parola di San Paolo: il tempo si è fatto breve, non confidate su quello che avete, perché lo lascerete. Quelli che hanno moglie vivono come se non avessero. Uno dice, meno male. Qualcuno dice, il marito, uguale. Quelli che piangono, questo, cioè, non ti puoi neanche fermare alle tue recriminazioni sulla vita. Non è andata come volevo io. Va bene, non è andato come volevi tu, ma vivila questa vita, vivila! Quanti malati sulla sedia a rotelle hanno accettato di vivere questa vita nelle umiliazioni di dover essere accuditi, nella sofferenza che non trova pace perché una malattia progressiva, c'è gente malata di SLA, che è lì nelle mani del Signore, affidato alla pietà dei fratelli. Fratelli, guardate che l'eutanasia la spacciano come prova di pietà, ma è per togliermi un peso. Allora, sono contento che almeno in Veneto non è passata questa legge iniqua. Speriamo davvero che ci sia sempre qualcuno che abbia una consapevolezza di quello che è veramente il bene di tutti e non dei grandi proprietari di questo mondo, per cui chi non è funzionale al sistema produttivo deve essere fatto fuori. Guardate che i cristiani sono quelli che hanno salvato i malati. Per Cristo, perché hanno visto in quello che per il mondo era uno scarto, Cristo è lo scarto sulla croce. Noi predichiamo Cristo crocifisso, non l'intelligenza artificiale. Noi predichiamo che nel fallimento Dio in Cristo ha vinto la morte. Allora però ragazzi, spero che il Signore vi dia l'umiltà di dire sì Signore. C'erano due figli, il padre disse al primo vai a lavorare nella vigna e il figlio disse sì papà e non ci andò. L'altro disse ma neanche morto ma ci andò. Chi dei due ha fatto la volontà del padre? Quello che è andato a lavorare nella vigna. Sei un ribelle? Guardate, questa è una parrocchia di ribelli, benvenuto. Sei un ribelle? Ribelle nel fare la volontà di Dio. E si salva questa generazione e ti salvi pure tu. Questo è l'augurio che faccio a tutti. Sia lodato Gesù Cristo.